In effetti sì, dall'ultima intervista sono successe parecchie cose e cerco un po' di riprendere da dove ci siamo lasciati. Ci eravamo sentiti 2 giorni dopo il colpo di Stato che era stato dichiarato il 13 maggio dal generale Godefroy Nyombare e quando ancora la situazione era, diciamo, ancora molto nebulosa e confusa. Come vi dicevo la scorsa volta, ci troviamo qua di fronte a un esercito spaccato tra coloro che sono a favore del presidente Pierre Nkurunziza e coloro che sono contro. Dunque, quando il generale Nyombare dichiara il colpo di Stato e la destituzione del presidente, fin da subito l'esercito si divide proprio in loyalist e pucciste, cioè i leali al presidente e i puccisti. Il giorno seguente, si sono infatti verificati scontri parecchio violenti tra queste due fazioni dell'esercito che si sono consumati prevalentemente vicino alle sedi delle radio private del paese, che proprio a causa di questi scontri sono state semidistrutte. Il generale Nyombare aveva comunicato anche la chiusura delle frontiere del paese e dell'aeroporto per evitare proprio al presidente di rientrare, ma Nkurunziza riesce a tornare a Bujumbura da Dar es Salaam, dove si trovava per la riunione dei capi di Stato dell'East African Community che poteva essere decisiva riguardo la candidatura di Nkurunziza, ma che automaticamente non ha avuto luogo proprio a causa dell'imminente colpo di Stato che si stava consumando in Burundi. Dunque, il colpo di Stato tra l'altro viene subito smentito da Nkurunziza, che dopo poche ore dichiara che il colpo di Stato è fallito. La giornata successiva al colpo di Stato, tra l'altro, è stata davvero inquietante perché non sono arrivate notizie. Come vi ho detto, tutte le radio private del paese sono state semidistrutte a causa degli scontri tra le due fazioni dell'esercito ed è rimasta soltanto la radiotelevisione, nazionale, quindi la televisione e la radio del governo. Venerdì 15, quando ci siamo sentiti, i puccisti depongono le armi e si arrendono alle forze leali al presidente. E sempre durante la mattinata riceviamo notizie circa il ritorno di Nkurunziza in Burundi. La televisione nazionale la sera ci mostra le immagini del suo arrivo, una lunga colonna di macchine, una folla piuttosto nutrita di gente a favore del terzo mandato che saluta il suo arrivo, ma non si hanno immagini del presidente. Soltanto domenica 17 si hanno le prime immagini di Nkurunziza alla presidente. Tra l'altro poi i principali autori del colpo di Stato vengono arrestati e del generale Nyombare fino ad ora si sa che è in fuga, non si hanno altre notizie. E detto questo, è bene mettere in luce alcuni fattori chiave di tutto quello che è successo. Intanto il golpe è stato annunciato attraverso una radio privata e non alla televisione nazionale. L'aeroporto e la presidenza, quindi i punti focali, non sono stati occupati e gli scontri tra i schieramenti dell'esercito, i fedeli al presidente e i puccisti si sono svolti prevalentemente attorno alle sedi delle radio del paese e le radio più importanti ascoltate in tutto il paese sono state oggetto di attacco da parte della polizia. E la Radio Pubblique Africaine, la principale radio indipendente del paese, che era già stata chiusa dalle autorità governative pochi giorni dopo l'inizio delle manifestazioni, è stata data in fiamme. Inoltre, come vi dicevo, le frontiere erano chiuse, così come l'aeroporto, almeno questo è quello che ci è stato comunicato, ma Nkurunziza riesce a rientrare. Quindi, a partire da queste circostanze, un po' bizzarre, questo bisogna ammetterlo, nei giorni successivi sono circolate alcune voci, prima fra tutte che il golpe, è stata una montatura al fine di bloccare le manifestazioni e fermare tutte le radio private del paese, permettendo soltanto più alla radiotelevisione nazionale di trasmettere. In secondo luogo, le altre voci che sono circolate riguardano direttamente il presidente. A quanto pare non si è presentato alla riunione dei capi di Stato prevista a Dar es Salaam, riunione che, come vi dicevo, poteva essere decisiva, ma che, dato il colpo di Stato, non ha avuto luogo. E in più, appunto, le frontiere erano chiuse e lui riesce a rientrare. Insomma, non si può negare che queste circostanze siano piuttosto particolari. E in tutto questo la lotta sociale e le manifestazioni che sono andate avanti per una ventina di giorni è proprio in questo senso che sembrano essere state manipolate. E dopo il colpo di Stato, tra l'altro, il governo identifica i manifestanti come putschisti, cosa che non corrisponde affatto alla realtà. I manifestanti hanno messo in piedi una lotta popolare che mira a vincere sulla candidatura anticostituzionale di Nkurunziza, tant'è che i manifestanti stessi hanno poi criticato duramente il colpo di Stato, così come è stato organizzato. E, altra ipotesi è quella secondo cui il generale Niombare, colui che ha dichiarato il colpo di Stato, fosse davvero, diciamo, in buona fede, ma che successivamente sia stato tradito da qualcuno vicino al presidente. Queste sono un po' le varie versioni, le varie ipotesi che sono circolate, che io riporto in maniera oggettiva. E in tutto questo marasma, diciamo, la società civile ha nuovamente invitato la popolazione a riprendere le manifestazioni e nell'immediato, devo dire la verità, la gente, nonostante continuasse ad essere molto forte delle sue convinzioni, sembrava essere allo stesso tempo, giustamente, molto intimorita e incerta sul voler riprendere oppure no le manifestazioni. In realtà si è poi dimostrata tutto il contrario. La gente ha ripreso le manifestazioni con ancora più fermezza e determinazione. E quella che è sembrata essere la vittoria del popolo, perché in effetti il colpo di Stato appena è stato dichiarato ha dato origine ad un'euforia collettiva dettata soprattutto dalla speranza in un cambiamento. Questa vittoria del popolo si è però poi presto trasformata in un sentimento di enorme frustrazione e disillusione, ed è proprio in questo senso che la popolazione si è sentita tradita e penso sia stato anche questa amarezza e questa sensazione di delusione che ha incoraggiato ulteriormente la ripresa delle manifestazioni, perché in fondo il golpe è stato come un miraggio in cui i burundesi hanno intravisto la possibilità di un cambiamento, un miraggio che però poi è subito svanito. Dunque, a partire dal lunedì 18 sono riprese le lotte in strada a Bujumbura. La repressione delle manifestazioni non ha cambiato tono, è sempre molto violenta, e mentre il presidente continua a condannare queste manifestazioni, la società civile, al contrario, insiste affinché la gente continui a lottare contro l'illegalità del terzo mandato. E a questo proposito è apparsa poco tempo fa un'intervista molto interessante di David Gakundi, che è un intellettuale burundese e giornalista, che alla domanda: di fronte alla violenza del potere, pensi che i burundesi si piegheranno? Lui risponde: bisogna sapere che nella psicologia dei burundesi, gente discreta che riflette a lungo prima di prendere una decisione, una volta che dicono no, non possono più fare marcia indietro. La strada davanti a loro non farà marcia indietro. I movimenti di protesta continueranno. Una volta che i burundesi rigettano e condannano il potere, una volta che anche le donne scendono in piazza, allora è davvero finita. Il capo del potere muore, almeno psicologicamente, nella testa di tutti. E lui non ha più potere morale sulla società. E poi ancora sottolinea come spesso i media che ora si stanno occupando della situazione in Burundi riportino le informazioni giorno dopo giorno senza analizzare le dinamiche che stanno dietro e dentro questo movimento di lotta. L'informazione, e su questo sono d'accordo, cioè l'informazione sembra quasi essere un film in diretta, ma che a mio avviso spesso non va in profondità e quindi non mette bene in evidenza quelli che invece sono gli elementi chiave di questa storia recentissima del paese. Io personalmente trovo, ad esempio, che non si parli abbastanza di un fattore estremamente importante per un paese come il Burundi, cioè che un movimento di protesta di questo genere abbia assunto un'ampiezza simile e che è un movimento unito e non diviso su base etnica. E non si parla abbastanza anche della partecipazione delle donne e del ruolo attivo dei giovani che stanno avendo in queste manifestazioni. Detto questo, gli ultimi avvenimenti che si sono verificati nel weekend del 23 e 24 maggio, era previsto un dialogo tra le associazioni della società civile sostenitrici delle manifestazioni contro il terzo mandato e il governo. Sabato sera però, sabato 23, in serata, Zedi Feruzzi, che è il leader di uno dei partiti dell'opposizione, è stato assassinato a Ngagara, il suo quartiere di residenza, proprio davanti alla sua abitazione mentre stava rincasando. Quindi questo crimine efferato ha fatto dire no al dialogo da parte della società civile, che a questo punto sostiene ancora più fortemente le manifestazioni, soprattutto perché sembra che appunto questa uccisione sia stata organizzata da parte del governo proprio al fine di eliminare tutti coloro che in qualche modo si oppongono al governo di Nkurunziza. Domenica 31 maggio, quindi questa domenica, è prevista a Dar es Salaam un'altra riunione dei capi di Stato, visto che la precedente non ha avuto luogo, e la presenza di Nkurunziza però non è ancora confermata. Tra l'altro, sempre riguardo agli ultimi avvenimenti, il Belgio ha posto fine ai finanziamenti delle elezioni, dimostrando così in maniera concreta la sua disapprovazione nei confronti del terzo mandato. E proprio per questo motivo Nkurunziza ha pensato di firmare un decreto che prevede un taglio del 10% degli stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione per poter così recuperare credito e finanziare le elezioni. Quindi immaginate voi quali possano essere le conseguenze di queste persone che si vedranno lo stipendio decurtato del 10%. Le elezioni dovevano avere inizio il 26 maggio e sono state rinviate di una settimana. Avranno inizio il 6 giugno, ma ovviamente questo, diciamo, non risolve la situazione, nel senso che il contesto rimane inadeguato. Voglio dire, la restrizione dei media indipendenti, l'uso eccessivo della forza sui manifestanti, l'intimidazione dell'opposizione e della società civile e una totale sfiducia nei confronti della commissione elettorale non costituiscono certo un clima adeguato allo svolgimento di elezioni democratiche e credibili. Quindi la situazione per ora continua ad essere incerta, soprattutto perché Nkurunziza non sembra voler cedere così facilmente alle continue pressioni internazionali e perché sembra non voler assolutamente ascoltare il grido dei giovani che stanno manifestando da ormai più di un mese, perché in effetti sono prevalentemente i giovani burundesi i principali protagonisti di questa lotta, che a loro volta sembrano non voler cedere e sono sempre più decisi invece a combattere per la difesa di quei valori che in qualche modo determinano e garantiscono il buon funzionamento della società. E questo credo sia un ulteriore punto assolutamente non trascurabile, cioè il ruolo attivo della gioventù burundese e, se vogliamo, più in generale della gioventù africana, che si dimostra sempre meno indifferente e sempre più attiva e militante nella costruzione della democrazia. Quindi insomma, questi sono un po' gli ultimi avvenimenti dall'ultima volta che ci siamo sentiti.
Sì, io insomma trovo anche interessante, vabbè, dal punto di vista, diciamo, di chi guarda questa situazione dall'Occidente, che poi è il nostro, che appunto ci siano delle manovre anche un po', come dire, diplomatiche, ma che alla fine non abbiano assolutamente nessun effetto su quelle che potrebbero essere delle pressioni sull'attuale presidente Nkurunziza, come appunto le dichiarazioni della Francia di sospendere la cooperazione, piuttosto che altri paesi che hanno ritirato il proprio personale cooperante. Insomma, sembrano più delle prese di posizione di facciata dei paesi occidentali che non delle vere e proprie pressioni politiche, o sbaglio?
Sì, no, hai detto giusto. Infatti, come vi dicevo prima, il Belgio è stato davvero l'unico paese che in qualche modo ha preso una posizione concreta rispetto a questo terzo mandato di Nkurunziza e che in qualche modo ha dimostrato in maniera pratica la sua disapprovazione. Il fatto di bloccare i finanziamenti per le elezioni è stato una, diciamo così, un atto significativo, a differenza invece degli altri paesi che, come ben dicevi, la Francia, ma insomma anche altri paesi, non hanno non hanno ancora preso veramente una posizione concreta, se non il fatto di continuare a fare appelli alla comunità internazionale affinché questa agisca nei confronti del terzo mandato. Però ecco, si limitano le posizioni di molti paesi si limitano a fare continui appelli alle autorità istituzionali affinché queste possano fare qualcosa a riguardo, ma in effetti il Belgio è stato davvero l'unico paese che in qualche modo ha dimostrato in maniera pratica la sua disapprovazione.
Ecco, magari dal punto di vista delle organizzazioni internazionali, che magari uno si aspetterebbe che intervenissero, che facessero qualche tipo di dichiarazione, in questo momento non ci sono assolutamente prese di posizione?
Ma guarda, per ora diciamo le autorità istituzionali, le più importanti, che in qualche modo dovrebbero prevenire questi atti di violenza, quindi io mi riferisco principalmente alla comunità internazionale e alle Nazioni Unite che sono qua, io devo dire per ora non ci sono ancora stati atti concreti da parte loro, nel senso che si sono proposte queste autorità di supervisionare tutti gli incontri, così come anche l'incontro che ci sarà domenica 31 a Dar es Salaam tra i capi di Stato dell'East African Community, ma ecco, per ora non ci sono stati atti veramente concreti. Io quello che mi chiedo, quando sono arrivata qua in Burundi pensavo che questa volta, visto che la storia del paese ci ha ben dimostrato come è stato facile arrivare a insomma alla violenza, pensavo che questa volta davvero la comunità internazionale e le Nazioni Unite e le altre autorità potessero in qualche modo intervenire senza aspettare un tentativo di colpo di Stato e senza aspettare che ci siano dei morti, perché comunque fino adesso le manifestazioni hanno già fatto più di una ventina di morti. In realtà però, ripeto, fino adesso non ci sono state delle prese di posizioni veramente concrete delle autorità.
Sì, mi sembra evidente che ci sia proprio una scelta di non occuparsene, insomma, un totale disinteresse rispetto alla questione, anche perché appunto, come già ci raccontavi nella scorsa diretta, non assumendo in maniera assoluta alcuna connotazione etnica questo scontro nel paese, sembra proprio che appunto che la comunità internazionale possa anche non occuparsene, si tratta solo di questioni elettorali, tra virgolette, passami questa provocazione.
Sì, no, ma io sono perfettamente d'accordo con quello che dici. Il problema è che, appunto, ripeto, fino ad ora la comunità internazionale continua ad essere chiamata anche dai paesi esterni a intervenire, cosa che però non in maniera concreta non ha fatto fino ad ora. Lo ha fatto, ripeto, lo ha fatto il Belgio, lo ha fatto anche la Chiesa, che si è dimostrata, che si è dichiarata contro, però appunto da parte veramente delle autorità istituzionali, che in qualche modo a mio avviso potrebbero davvero agire in maniera concreta, fino ad ora ci sono state molte parole, diciamo, ma ecco, quello che si dice è che la comunità internazionale, così come altre autorità, in questo momento non sembrano poter intervenire più di tanto, dal momento che la Costituzione, così come dice anche il Presidente Nkurunziza, prevede un terzo mandato. Mi spiego, nel 2005 Pierre Nkurunziza era stato eletto dal Parlamento e non a suffragio universale, è stato rieletto a suffragio universale nel 2010. Per cui da questo punto di vista, siccome nel 2005 Nkurunziza non era stato eletto a suffragio universale, lui ha il permesso di candidarsi nuovamente. Ovviamente questa è come dire una giustificazione, perché se i conti non se la matematica non è un'opinione, lui ha fatto comunque 10 anni per cui mandati presidenziali. Però a questo punto, proprio per questo motivo, la comunità internazionale e anche altre autorità dicono non possiamo, possiamo intervenire ma solo fino a un certo punto. Ecco, questa non so se può essere una, no, sicuramente non è una giustificazione, però è una di quelle giustificazioni che viene data a proposito.
Va bene, sì, direi che insomma sembra più una, un paravento che non una vera motivazione, però insomma.
Sì, 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 sicuramente.
E niente, quindi insomma la, diciamo il momento caldo si avvicina in ogni caso, nonostante il fatto che le elezioni siano state spostate di 2 settimane, la settimana prossima, quindi in arrivo il momento elettorale per il Burundi. Grazie mille Marta, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie.